ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
E allora buon pomeriggio, bentrovati alla 33esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che oggi ci parlerà dell'amicizia. Vedremo come riuscirà a farlo attraverso il mondo degli animali e della natura che lei ama così tanto e ci racconta. Ciao Valentina, buon pomeriggio.
Ciao Giuseppe, bentrovato. Oggi la puntata è particolarissima.
Appunto, l'amicizia fa vivere più a lungo.
È particolarissima perché lo sai che ogni tanto prendo spunto da delle ricerche, no? Che vengono fatte.
Giusto.
E è stata fatta una ricerca dall'Università di Oxford che va a studiare diciamo benefici pro e contro del vivere in amicizia, del vivere in comunità, del vivere insieme tra gli animali, e lo fa in una maniera per la prima volta molto approfondita, proprio un confronto su ampissima scala, perché considera che hanno preso in considerazione i pro e i contro del vivere in gruppo su ben 152 specie diverse, con una varietà tassonomica varissima, perché la ricerca spazia dai coralli agli insetti, dagli uccelli ai mammiferi, quindi veramente una varietà incredibile. E che cosa si va a studiare? I pro e i contro, perché comunque vivere insieme, vivere in gruppo, sicuramente
ci sono dei vantaggi e degli svantaggi.
Esatto, come quasi sempre, no? Non c'è una risposta. La risposta di solito dipende un po' dalle situazioni, perché tu immaginati, no? Essere degli animali, ma si potrebbe fare una puntata anche sulle persone.
Del vivere insieme in comunità,
esatto,
mamma
pro
mia,
e contro.
Ragazzi, pro e contro.
Dipende anche dalla giornata, quindi figurati.
E va
comunque
bene.
Gli animali, per esempio, tu immaginati, no, vivere in gruppo sicuramente ha i suoi benefici in fatto di difesa, per esempio, di cura della prole. Di anche procurarsi del cibo, quindi ha un sacco di vantaggi.
Insomma,
però
se ci sono più bocche da sfamare, però no.
Però se ci sono più persone per cacciare, più persone.
Insomma, vabbè, più mettiamo, soggetti. I lupi cacciano in branco, vediamo così. Vabbè,
esatto.
Vabbè. Ecco qui.
Però anche che cosa può succedere? Per esempio, se c'è una malattia, è più facile che invece colpire un soggetto solo colpisca
questo
tutti.
Questo è l'aspetto negativo.
Oppure potrebbero insorgere all'interno del gruppo, un po' come succede appunto nelle persone, dei conflitti oppure una competizione tra due soggetti, e quindi portare anche all'interno del gruppo delle lotte intestine. E quindi portare,
sono pro e contro.
Esatto.
Ecco, ma perché tu mi scrivi qui l'amicizia? Che l'amicizia, insomma.
Vabbè, l'amicizia.
Nel senso di legame.
Okay. L'amicizia.
Allora.
Ovviamente non è un sentimento animale.
Vabbè, perché gli animali possono essere amici, scusa.
No.
No, va bene. Tu però mi hai messo, come mi hai chiesto, come prima immagine quella dei fenicotteri rosa, che sono bellissimi.
Sì, perché sono uno degli esempi, insomma, di vivere in gruppo. Loro lo fanno sia per abbondanza di cibo in alcune zone, e sia perché comunque, essendo animali che possono essere anche prede, stare insieme disorienta il predatore.
Oppure dice, perché disorienta, perché c'ha la cosa della scelta, insomma, l'imbarazzo
non sa
della
quale
scelta. L'imbarazzo della scelta, quindi.
Quale scelgo? Quello più rosa, quello più bianco?
Capito, no?
Fammi vedere, intanto
però,
che ci pensa loro.
Esatto, questo è vero. Però è anche vero che, come dici te, giustamente, vivere in gruppo porta dei vantaggi e dei vantaggi. Quali sono gli animali principalmente che vivono in gruppo?
Guarda,
adesso
ne
mettiamo un altro.
Ce ne sono tantissimi. Questi sono dei gabbiani, probabilmente della famiglia dei gabbiani, però ce ne sono tantissimi, perché ci sono i pesci, soprattutto se sono di piccole dimensioni, tendono a vivere insieme. Perché aumentano le loro possibilità di difesa.
È bello vedere quando vengono cacciati dalle balene, insomma quegli animali
che
come si aprono tutti,
si dividono
e poi seguono tutti la stessa linea.
Esatto.
Non si vanno una dietro l'altra, insomma.
Esatto.
Quindi
poi ci sono famosissimi I pinguini.
Ah, i pinguini.
Sai perché i pinguini,
eccoli,
vivono in grandi gruppi?
E queste le vediamo un po' male, comunque sì.
Loro vivono in grandi, proprio in colonie molto numerose, perché vivere in colonie molto numerose le aiuta a resistere alle condizioni proibitive in cui vivono. Cioè, stanno vicini per proteggersi dal freddo, detta in parola povere. Le iene vivono in branco per moltiplicare la capacità di caccia, e uno su tutti, un grandissimo esempio, le formiche.
Beh, le formiche, vabbè, loro sono le formiche.
Vivono, non solo
ma
vivono.
Perché sono colonie quelle, come anche le api.
Vivono in,
no,
società, e hanno una grossa divisione dei compiti. Dividere i compiti è molto vantaggioso. Perché? Perché ogni mansione che è necessaria alla sopravvivenza del gruppo è svolta dal soggetto più adatto a quella mansione, perché vivere in gruppo ti dà la scelta. Ma vivere in gruppo anche che cosa porta? Porta, è stato visto da questa ricerca, gli animali che vivono in quel determinato gruppo a essere più longevi. Okay,
Fa anche bene la vecchiaia, insomma.
Esatto, a essere più longevi, vivono di più, probabilmente perché appunto si proteggono di più l'un l'altro, e anche perché è stato visto c'è una finestra riproduttiva più lunga, cioè si riproducono per più tempo, mentre gli animali che vivono da soli o in coppia smettono prima di riprodursi, perché non hanno la garanzia di un branco alle spalle.
Beh, okay, diciamo così, che è una cosa molto interessante questa.
Però c'è lo svantaggio.
E qual è lo svantaggio?
C'è lo svantaggio perché è stato visto che questi animali sì, sono più longevi, vivono più a lungo, ma sono più immaturi. Sono più immaturi, ovvero che cosa vuol dire? No. Ora io oggi uso volutamente dei termini prettamente umani per sorridere. In realtà che cosa vuol dire? Che hanno un'infanzia più lunga, cioè i comportamenti tipici dell'infanzia, del cucciolo per intenderci, vanno avanti per più anni. Perché? Perché si possono permettere di aspettare un attimo a diventare adulti, perché hanno la protezione di un gruppo numeroso e quindi possono rimanere bambini più tempo.
Mamma mia, allora se ripenso a quei quarantenni che furono chiamati bamboccioni
esatto,
qualche tempo fa.
Anche a me mi viene in mente
è
questo,
vero, eh?
Sì.
Insomma, ci fa riflettere. Senti, invece, io ti voglio chiedere una cosa sui pinguini. Non so se questi siano i pinguini imperatori. Hai visto quel film del pinguino?
Io non l'ho visto, ma tu mi hai dato un ottimo spunto.
Ma è stupendo. È stupendo anche perché, ti rimetto l'immagine, perché questa è un'immagine molto bella di quello che fanno questi pinguini. Loro fanno un viaggio, no? Ma l'uovo viene lasciato al maschio e poi alla femmina.
E se perché loro si prendono cura,
esatto,
entrambi.
Ma se loro, quando dicevi la protezione per scaldarsi, no? E infatti fanno questo gruppo perché vivono con le temperature lì. E pensa che l'uovo lo tengono, vedi dov'è il piccino lì, sopra le zampe. Se l'uovo tocca il ghiaccio, gli basta pochi secondi e muore.
E quindi
l'uovo
lo tengono sopra le zampe
sotto
la pancia.
E è molto bello questa storia, questo film è veramente, cioè, e uno si chiede veramente, forse è veramente l'esempio di come la vita in gruppo possa preservare una specie, perché altrimenti per quanto ne fanno, secondo
è impossibile,
a quest'ora si erano estinti, insomma.
Infatti i vantaggi del vivere in gruppo qui si vedono benissimo. Ma ce n'è un altro,
le pecore.
Ce ne sono tantissimi, però uno lo aveva già detto Aristotele, che era un animale sociale.
Un animale sociale, cioè a cui piace vivere in gruppo.
Allora, sugli animali non c'è la scelta, nel senso non è che gli piace vivere in gruppo, ma ha la necessità di vivere in gruppo per sopravvivere.
Vabbè, ci sarà un istinto che lo porta a stare più vicino ai suoi simili.
Sì, certo, l'istinto di sopravvivenza.
Quello. Vabbè, non c'è un istinto.
Ma ce n'è un altro.
L'animale?
Sì.
Beh, insomma, non lo so.
L'uomo. sì. Aristotele aveva ragione, l'uomo è un animale sociale, ma sai perché? Non perché ci piace andare al bar insieme a fare l'aperitivo, o giocare a carte o fare i balli di gruppo.
Quello, insomma,
ci piace anche quello, però lì entra un'altra cosa, ma non ce lo diceva soltanto Aristotele, ma ce lo dicono i bambini tutti i giorni, perché il bambino alla nascita non è capace di provvedere ai suoi bisogni, alla sua sicurezza, non è capace di provvedere alla sua sopravvivenza. Un bambino lasciato solo non riesce a sopravvivere. È possibile questo soltanto grazie all'interazione con altre figure. Quindi questo fa dell'uomo un animale sociale a tutti gli effetti, e si vede anche in un'altra cosa, nel progresso culturale, nel progresso scientifico. C'è sempre un dato che accomuna il progresso in qualsiasi settore si parli, è la cooperazione, e in questo caso l'abilità sociale è così fondamentale. Cioè il progresso, non c'è mai qualche grosso progresso che viene fatto da un solo cervello, ok? È sempre frutto di cooperazione, e questo è una cosa talmente radicata in noi che sono cose automatiche. Cioè lavorare in team, per esempio, in tutti i settori, è una cosa automatica, è fuori ormai dal nostro controllo cosciente, ci viene naturale. E questo proprio perché, come diceva Aristotele, siamo animali sociali anche noi.
Quindi noi abbiamo quella percezione che comunque questa l'abbiamo noi almeno umani,
certo.
L'unione fa la forza,
certo,
insomma, no?
Certo.
Questo, ecco. Però è anche che se siamo troppi poi che succede?
Si fa come i lupi, come se ci sono due lupi alfa all'interno del branco,
ci si scanna,
si esatto.
Manda via. Va bene, e quindi l'unione fa la forza, l'amicizia fa vivere più lungo, quindi l'amicizia è anche sostanzialmente intesa come gruppo.
Sì, ecco. La mia era una provocazione.
Senti, però allora mi devi dire qual è l'animale più solitario a questo punto. Che il lupo
allora,
solitario è quello che è stato scacciato dal branco.
Senti, un animale molto solitario che crea delle società, ma soltanto in alcuni periodi perché gli fa comodo, è proprio il
riproduce.
Gatto.
No, il gatto.
Il gatto.
Ma non ci crede, i nostri amici.
La tartaruga è un altro animale completamente solitario. La tartaruga soltanto addirittura nel momento dell'accoppiamento.
Ah, proprio poi se ne...
La mamma tartaruga, soprattutto parliamo di tartarughe non testuggini, quindi tartarughe marine, ma questo succede anche nelle testuggini, che sono le tartarughe di terra. La tartaruga marina non conoscerà mai i suoi figli.
Perché?
Perché depone le uova e se ne va, torna in mare.
Ah, ho capito.
Le tartarughine nasceranno indipendenti e quindi andranno a cercare da sole il mare e saranno autonome fin dall'inizio. Quindi forse il podio ci mettiamo la tartaruga, e al secondo posto ci mettiamo il gatto, perché comunque...
No, il gatto non è possibile, dai.
Sì.
Allora le colonie feline, scusa.
Ma le colonie feline non sono... c'è lo zampino dell'uomo. Cioè la colonia felina si ha quando c'è una persona che si prende cura di un gruppo di gatti. Quindi quel gruppo di gatti non va a caccia, viene a mangiare le crocchette che la persona gli lascia lì, il
gli
cibo.
Fa tutte le buchine, le stanzine,
esatto.
Ognuno per ogni
ma
gatto.
In natura il gatto è un animale solitario, passa una vita solitaria, si ha una formazione di una piccola società soltanto nelle prime 8 settimane di vita dei cuccioli, in cui si può avere non solo il gruppo mamma e cuccioli, ma si può avere anche l'associazione di due femmine o più femmine con i rispettivi cuccioli. Quello è l'unico caso in cui il gatto crea una società temporanea che serve anche a garantire ai cuccioli un maggior ventaglio anticorpale, perché le gatte allattano anche i gattini dell'altra,
e quindi si ha
un miglioramento del metabolismo dei gatti. Ecco. Quindi nel podio ci sono loro.
No, il gatto solitario, pensavo l'orso solitario.
Ma un altro, tu prima hai detto una cosa importantissima, le api.
Le api... le senza api. Senza l'api regina non c'è nessuno, da quello che so.
Ma nemmeno senza le api operaie. Sono tutti importanti, ma la società delle api è assolutamente distinta e soprattutto è molto ferrea, nel senso c'è chi nasce operaia, c'è chi nasce fuoco, cioè maschio, e c'è chi nasce regina.
Che vuol dire cioè maschio? Perché i maschi sì. lavorano.
No. I maschi devono fecondare ed è la regina.
Sono le guardie, no?
Esatto.
Quindi fanno le guardie fuchi.
E non solo, perché la devono fecondare, quindi...
Ah, quindi sì, va bene. perché c'è una sola regina.
C'è una sola regina, è la più grande, l'unica dotata di un apparato riproduttivo, e la sua unica missione nella vita è quella di accoppiarsi e deporre le uova, mentre le operaie sono in grado di svolgere tantissimi compiti, come costruire l'alveare, raccogliere il polline, curare le larve figlie della regina, ma sono inadatte alla riproduzione.
E non hanno gli organi.
Esatto, e non ci possono essere transizioni, cioè un'ape operaia non potrà diventare regina.
E come si nasce regina?
Si nasce con la corona.
Ah, si nasce regina, quindi
nasce,
cioè, a un certo
regina.
Punto da una di questi ovetti
nasce una regina che però, è più grande.
Però non ci può restare due regine in un
non lo so come va a finire, ma penso che vada a finire
come
male.
Gallino, due in un pollaio.
Esatto, anche il pollaio infatti è un esempio.
Ecco, le galline noi ne abbiamo parlato, no? Ma sono sociali le galline?
Le galline sono sociali, ma all'interno del pollaio c'è una gerarchia. Infatti, se si osservano, è sempre la stessa gallina che mangia per prima. E ci sono proprio delle gerarchie che vengono stabilite da loro, facendo ora non dei veri e propri combattimenti, perché comunque sono animali molto miti, esatto, però tra di loro stabiliscono la gerarchia.
Va bene, allora abbiamo capito che il gruppo nel mondo animale è una cosa molto importante, che va sia dal fatto di una protezione, ma anche di una sorta di... Si fa gruppo quando ci si vuole riprodurre, qualcuno un po' opportunista.
Ma secondo te l'animale più sociale, ora, alla luce
di
questo...
Ma hai detto che l'uomo non è, scusa.
Sì, ma alla luce di questo nuovo concetto di socialità che abbiamo dato, no? Che quindi è proprio una cosa volta alla sopravvivenza nel mondo animale, non all'amicizia, come abbiamo scritto giocando. Qual è secondo te l'animale più sociale?
Il cane.
No. Però il cane è un animale sociale.
Sì, va bene, però non ho mai smontato il gatto che mi manda come più sociale.
Anche qui stiamo giocando.
Va bene, chi è?
Però
è
il pulcino.
Cosa?
Lo sai perché?
Perché?
Perché molto più di un bambino ha un imprinting molto forte e tende ad accettare qualsiasi cosa come madre. Qualsiasi cosa vede anche un oggetto.
Che vuol dire? È socialità, quindi.
Sì, quella è la socialità degli animali.
Quello è opportunismo. Perché scusa.
No, è una visione troppo umana. E a proposito di questo, anch'io ho un consiglio di un film.
E allora ti metto in prima visione, così guarda pure e raccontaci questo film. Vai.
Pensando appunto alla socialità del pulcino e pensando un po' anche ai bambini, che abbiamo detto spiegarci la socialità molto meglio degli adulti, quella socialità un po' opportunista, come dice giustamente il nostro editore, ma che è la socialità che appartiene al mondo animale, quindi una socialità volta alla sopravvivenza. C'è un film, un cartone animato che è uscito di recente, si chiama Il robot selvaggio, credo che sia ancora al cinema, io l'ho visto al cinema pochi giorni fa, molto carino, e che spiega proprio questo comportamento sociale del pulcino di prendere come madre qualsiasi cosa vede per la prima volta. Infatti ci sarà un pulcino e ci sarà una madre di tutt'altra specie succederanno un sacco di cose rocambolesche, e alla fine però ci spiegherà che anche quella è una forma di socialità, ma anche una forma di amore.
Va bene, vorrò vedere come allattano i pulcini, se prende per madre un gatto.
Ma vedi, hai subito sbagliato, perché il pulcino non viene allattato.
Sì, lo so che non viene allattato, ma se vede un gatto per la prima volta, quello gli va dietro,
il pulcino, però quella è un'altra cosa naturale, la selezione.
Gliela fa la selezione, va bene, dai, a parte ovviamente stiamo giocando, a parte le battute, grazie a Valentina Giusti che ci porta sempre ogni settimana nel mondo degli animali, della natura, ce lo fa in una maniera veramente bella.
Oggi una puntata animale antropologica.
Sì, ora, partendo da chi ci ha definito i primi animali sociali, a noi, insomma,
vabbè. Ma non è che era Chioschino, eh?
Chi fu?
Era Aristotele, insomma.
Vabbè, insomma. Prova a dire animale a una persona, sai oggi cosa dicono. Ciao Valentina, grazie.
Ciao,
appuntamento alla prossima settimana. Ciao, ciao.
Ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.